Quante volte abbiamo percepito l'Europa e le sue istituzioni lontane dalla nostra quotidianità? Eppure è proprio qui, a Bruxelles e Strasburgo, che spesso si prendono decisioni fondamentali per la vita di tutti noi. Con il podcast La nostra Europa vi porterò con me a scoprire i meccanismi e il retroscena della politica europea. Io sono Carlo Fidanza, deputato al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia, e questa è La nostra Europa. Care amiche e cari amici, ben ritrovati alla nostra Europa. Ci lasciamo alle spalle una settimana piena di argomenti, polemiche e scivoloni di una sinistra sempre più allo sbando. Una selezione non facile, ma come ormai siamo abituati, anche oggi voglio parlarvi soltanto di tre temi. 1. Le novità sul versante agricoltura. 2. Gli euro deliri della Schlein a Strasburgo. 3. Il silenzio rosso sui martiri delle foibe e gli esuli. Siete pronti? Sigla! Da settimane continuano in tutta Europa le manifestazioni degli agricoltori che, dopo 4 anni e mezzo di provvedimenti devastanti mascherati da iniziative ambientaliste volute dall'ex commissario Timmermans, che conoscete bene perché è stato un argomento che spesso ho trattato, e sostenute dalla sinistra rosso-verde al Parlamento europeo, gli agricoltori, dicevo, hanno alzato la testa contro chi ci ha raccontato la falsità che per ridurre l'inquinamento bisognerebbe ridurre la produzione e di conseguenza, in poche parole, massacrare le imprese agricole impedendogli in ogni modo di fare il proprio lavoro. Un lavoro fondamentale che vale per noi una fetta importante del nostro PIL nazionale e che ci consente di esportare nel mondo le nostre tradizioni e le nostre eccellenze invidiate da tutti, messe a rischio non solo dalle ecofollie di Bruxelles ma anche dai cosiddetti novel food come le farine di insetto o dalla carne sintetica che l'Italia per prima su iniziativa del nostro governo, del ministro Lollobrigida, ha vietato, facendosi poi seguire dal resto d'Europa, con cui le grandi multinazionali vorrebbero rimpiazzare i nostri cibi di qualità, affossati ulteriormente da meccanismi tafazziani come il Nutri-Score e ogni altra forma di etichettatura fintamente salutista. Sono proteste che seguiamo dal primo giorno, che hanno trovato in Fratelli d'Italia, nel ministro Lollobrigida e in Giorgia Meloni interlocutori attenti e da sempre vicini al cuore di questa categoria. Io stesso, che da sempre seguo i temi dell'agricoltura, mi sono recato il primo giorno ad un presidio di trattori a Melegnano, il primo giorno e non il 16 di febbraio, cioè dopo svariate settimane come farà la Schlein settimana prossima. L'ho affrontato quel presidio a testa alta, potendo rivendicare con orgoglio che mai in questi ultimi 4 anni e mezzo, ma nemmeno nelle mie precedenti esperienze, ho votato contro l'agricoltura italiana e anzi sempre contro chi la voleva affossare. E nessun governo nella storia repubblicana ha mai stanziato così tante risorse per l'agricoltura. Pensiamo al raddoppio dei fondi del PNRR, ma anche ai tanti interventi per il ricambio delle macchine agricole, per le emergenze, per le assicurazioni e per tanto altro. In questi giorni il governo ha annunciato un ulteriore sostegno, ovvero l'esenzione dall'IRPEF che riguarderà il 94% circa degli operatori del settore, a partire da quelli più piccoli e in maggiori difficoltà. Nel frattempo, in Europa, dopo aver ottenuto il ritiro della assurda e pericolosa direttiva sui fitofarmaci, anche grazie al nostro voto al Parlamento europeo di fine novembre, e il rinvio della messa a riposo del 4% dei terreni coltivabili, e dopo esserci sempre battuti per bloccare questi provvedimenti ideologici, la strada tracciata è chiara. Meno ambientalismo da salotto e più pragmatismo, perché senza agricoltura non c'è futuro, e noi lo sappiamo bene. E lo sa bene anche Elly Schlein, che è atterrata a Strasburgo in cerca della solita vetrina europea e dopo averci accusato di non sostenere gli agricoltori, mentre il suo partito in Europa, come sapete, ha sempre sostenuto l'eurofollia di Timmermans e quando era al governo, cioè sempre, spesso, senza aver mai ottenuto i voti degli italiani, non ha mai speso una mezza parola contro la pericolosa deriva che minacciava il settore. Ecco, dicevo, Elly Schlein è riuscita a rendersi ridicola su più o meno tutti gli argomenti della settimana. Dal caso di Ilaria Salis, su cui ho omesso di dire che proprio grazie a Giorgia Meloni, il presidente ungherese Orban ha garantito che vigilerà sulle condizioni e sul rispetto di una detenuta che comunque, fino a prova contraria, non è esattamente una santa. Per non parlare della vera e propria fake news sulla riforma del patto di stabilità, in cui tutti si sono resi conto che il compromesso accettato dall'Italia non è certamente la migliore soluzione possibile, lo ha detto Giorgia Meloni in tutte le salse, ma come ha ammesso lo stesso commissario all'economia Gentiloni, uomo del PD, contestato dai suoi stessi colleghi del PD, è comunque qualcosa di migliorativo rispetto all'attuale patto di stabilità in vigore. E l'ultimo capolavoro, la storiella di Tele Meloni, una delle più belle barzellette dell'ultimo anno. Dopo aver organizzato un sit-in di protesta per liberare la RAI dai partiti, idea che naturalmente non gli era mai venuta in mente quando a governare c'erano loro, persino Floris, non proprio un meloniano di ferro, non ha potuto far altro che ridicolizzarla, facendone notare la sua incoerenza e lasciandola senza parole. Probabilmente Schlein e compagni pensano che gli italiani siano completamente lobotomizzati. Per loro sfortuna non è così. Ma poco male, con una sinistra così, la strada del governo Meloni è sempre più spianata. E pensare che questa sinistra è la stessa che un giorno sì e l'altro pure tenta di salire in cattedra e darci lezioni di democrazia dipingendo tutto ciò che è più a destra di loro come impresentabile. E mentre lo fanno però, si dimenticano di rendere omaggio ai martiri delle foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. E così, mentre Giorgia Meloni è stata il primo presidente del Consiglio della storia a recarsi di persona a Basovizza, non una parola è arrivata da Schlein e Conte nella giornata di ieri, quel 10 febbraio che da 20 anni, grazie a un'iniziativa parlamentare della destra italiana, è appunto dedicato a commemorare quei connazionali che pagarono con la vita o con l'esilio la propria scelta di restare italiani e non chinare la testa di fronte alla pulizia etnica dei partigiani comunisti di Tito. Ma si sa, la sinistra istituzionale non può certo permettersi di scaricare pubblicamente i compagni che sbagliano, ampi, antagonisti, centri sociali, anarchici, chi più ne ha più ne metta, gente che ancora nega o giustifica le vicende tragiche delle foibe e dell'esodo e in qualche caso arriva a vandalizzare targhe e monumenti dedicati alle vittime di quella tragedia. I loro silenzi di oggi sono il frutto avvelenato di decenni di silenzi che hanno fatto delle foibe e dell'esodo una pagina strappata dei libri di storia e quando anche oggi non possono fare a meno di ricordarla, tentano sempre di nascondere chi si fosse macchiato di quei crimini orrendi. Li senti parlare genericamente di totalitarismi, di dittature, di nazionalismi da combattere, non riescono nemmeno a fare proprie le parole di Mattarella che ha opportunamente ricordato le responsabilità dei partigiani comunisti del maresciallo Tito, ai quali dobbiamo ricordarlo, si sommarono quelle dei loro compagni del PC, gli stessi che accolsero a sassate i nostri esuli in fuga dalla mattanza. Purtroppo, per i compagni di ieri e di oggi, finché ci saremo noi, finché ci saranno le associazioni degli esuli a cui va il nostro abbraccio, non ci stancheremo mai di batterci affinché il ricordo di questa tragedia italiana ed europea diventi memoria storica diffusa e condivisa. Siamo giunti così al termine anche di questa puntata, amici. Si è chiusa anche la settimana di Sanremo, che tra le tante consuete polemiche ci ha lasciato anche un messaggio importante. 19 cantanti sono saliti sul palco con una matita che, oltre ad attribuire bonus per il Fanta Sanremo per chi di voi ci ha giocato, è servita a ricordarci che dopo l'overdose del televoto sarà opportuno cominciare a concentrarci sul voto vero, quelle delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Meno di 4 mesi per cambiare l'UE e per far vincere davvero la nostra Europa. E allora, cari amici, condividete questo post e a risentirci alla prossima settimana.
Avete ascoltato La Nostra Europa, il podcast settimanale di Carlo Fidanza che vi racconta i meccanismi e i retroscena della politica europea.